sia con alcuni modi di declinare la letteratura, quindi la frequentazione di generi o ambientazioni, la dimensione storica piuttosto che la dimensione di indagine e mistero che hanno attraversato la sua opera più propriamente narrativa, la dimensione dell'indagine biografica, quindi del racconto delle grandi vite, ma anche di vite, di punti di vista delle oppresse e degli oppressi della grande storia. Quindi ci ha portato in epoche, in momenti diversi, non soltanto in alcune occasioni raccontando le biografie di donne che sono nell'immaginario di tutti e di tutte, ma anche raccontando invece, mettendo in scena personaggi, protagonisti e protagoniste all'interno di storie, di ambientazioni storiche nelle quali invece il protagonista e la protagonista erano, penso alla triora della Caccia alle Streghe, personaggi fortemente marginali, marginalissimi rispetto alla grande storia, alla storia che incontriamo sui libri. Questa molteplicità di sguardi si lega poi alla dimensione della tensione dell'impegno civile e sociale di Vanna, anche qui ne sentiremo raccontare, e tutte queste due dimensioni, questa unica dimensione che si dà in questa pluralità di intervento sul mondo, sulla realtà, di riflessione sulla realtà, è connotato, a mio modo di vedere, proprio dal, e forse le ragioni anche del suo arrivare a fare cultura per l'infanzia, da una vicinanza, da una prossimità, di uno stare a fianco, da uno stare dalla parte delle bambine e dei bambini. E quindi arriva al desiderio di condividere storie, di condividere progetti e riflessioni, perché lo vedremo all'inizio del suo percorso, oltre alla narrativa ci sono una serie di contenuti culturali anche di altro e vario tipo che rivolti alle bambine e ai bambini. Bene, quella dimensione l'ha via via accostata a quella dimensione più autoriale, che è quella che conosciamo e celebriamo anche oggi. Con me a questo tavolo, ma insomma ci sono anche tanti altri protagonisti di questa storia seduti tra voi, abbiamo Bruno Tognolini, Sara Marconi, Arianna Papini, Pino Boero. Ve li ho detti nell'ordine inverso e quali chiederò loro una testimonianza. Partirei proprio da Pino Boero. Insomma, ci conosciamo tutti, faccio anche le presentazioni formali, sì. Pino Boero, dell'Università di Genova, docente, storico docente di letteratura per l'infanzia, uno degli iniziatori degli studi su letteratura per l'infanzia in Italia. E allora Pino, chiedo, è l'accademico tra noi, Pino. E che ringrazio molto, come tutte voi e tutti voi siete intervenuti, per questo tempo insieme, ma so che Pino l'abbiamo appunto invitato e ha però un altro appuntamento, quindi a un certo punto ci saluterà, lo salutiamo già ora e lo ringrazio già ora per essere qui con noi. E allora a Pino chiedo una riflessione, un'introduzione generale al lavoro letterario di Vanna Cercena. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Ieri presentando il premio Andersen ricordavo che questo è il mio 50° anno in fiera, quindi ne ho viste passare di mode, ne ho viste passare di autori, ho visto passare autrici, ho visto passare polemiche, eccetera. Una cosa però notavo, c'era comune: chi si occupa del nostro genere, onestamente del nostro genere, ci mette passione. E questo è il dato comune notato in 50 anni, e ci mette stile, perché io credo che un'osservazione che un vecchio come me può fare è quello che oggi, a forza di serie, di librettini d'occasione, di agenzie letterarie, perdiamo di vista lo stile degli autori, che non è solo capacità di inventare delle trame, ma è capacità di tenere le trame, di costruire le trame con una lingua che è sua, che è dell'autore e che non è la lingua standardizzata con cui spesso si vogliono trasferire i contenuti ai bambini di oggi, ma anche a quelli di ieri. E allora devo dire che tutta la storia che io ho un po' seguito di Vanna, dai primi libri, la Fatta Drac, eccetera, fino ad oggi, è contrassegnata non solo da questa passione, ma è contrassegnata da uno stile. E lo stile è civiltà di parole, ma anche civiltà di impegno politico, di impegno civile. E gli esempi sono moltissimi. Io mi ricordo quando Pubblica, mi pare nel 2008, qui Radio Londra, 2008, quindi poi i testi di Anna sono stati ristampati, ma a me interessa l'aspetto storico. Lei fa un'operazione che io credo importante, questo suo personaggio è Laura, quindi è la sorta femminile del pin del Sentiero dei Nidi di Ragno di Calvino, cioè si vede la guerra con gli occhi di una bambina, di una ragazzina, e lo sappiamo che lo sguardo dell'infanzia è uno sguardo che magari trascura i grandi particolari come pin e guarda il sentiero e il gioco. E allora questa è capacità stilistica, inventiva e capacità soprattutto di parlare di temi seri, importanti, ma con uno sguardo diverso. Anche questo, prima della diversità. Io ho seguito, avevo fatto una piccola prefazione che mi aveva chiesto e che qui lo voglio ricordare con affetto, anche se la nostra conoscenza era solo via mail, con il marito di Vanna, questo Matrioska, che è praticamente un'ultima prova pubblicata quasi clandestinamente. Ebbene, Matrioska è una storia drammatica, molto contemporanea, di una ragazza che subisce varie vicissitudini molto brutte, e a un certo punto Vanna dà la svolta e proprio nella famiglia dei protettori di questa ragazza trova modo di mettere la dimensione genetica, la violenza che è altra violenza di quella che poteva avere subito, cioè da una svolta narrativa che è la svolta narrativa di chi sa scrivere, di chi sa costruire trame. Per carità, potrei raccontare tante cose, ma il tempo giustamente che così stringe. Un'altra cosa voglio dire, che fa parte anche del, così, del mio immaginario, altro testo storico di Vanna, Quando soffia il vento delle streghe. Sarà perché poi il riferimento è anche alle streghe di Triora, nella nostra Liguria, mi aveva colpito allora questo fatto. Non era facile allora parlare delle streghe e parlarne come di vittime di tanti poteri, del potere politico ma anche del potere maschile. E Vanna lo sa fare in un tema forte, ma sempre con quello stile, lasciatemi dire, con la leggerezza dello stile, perché non è per dire una delle lezioni americane di Calvino della leggerezza, ma l'altro aspetto che di Vanna mi colpiva, anche vedendola di persona, era questa affettuosità e questa leggerezza e, che uno poi così non si immaginava se non leggeva i suoi testi. Vanna era i suoi testi. Quindi i suoi testi sono la storia di Vanna e quindi vi ringrazio di avermi così invitato a ricordarla anche con tanto affetto. Grazie.
Grazie. Grazie Pino. E dicevi che gli autori e le autrici sono anche la loro storia, le loro storie, la storia delle loro storie. E la storia delle storie di Vanna incrocia in un momento particolare, proprio negli esordi con il primo libro. Io ho avuto il piacere di scrivere l'articolo proprio sulla sua opera in occasione dell'assegnazione del premio Andersen. È sempre una bella occasione perché, al di là dei libri che già conosci, della contemporaneità, ti tuffi nella storia, nelle ragioni profonde, nei percorsi editoriali e quindi gioco forza umani ed emotivi che hanno contraddistinto quel pezzo, magari che poi tu hai visto in essere della persona e della sua esperienza letteraria. Ma quando Vanna è esordito, io andavo, non ero ancora in questo mondo, e ha esordito nel 1992 come la stirpa delle foglie per Fata Track, e da lì è nata una collaborazione che è stato l'esordio. È un esordio che tiene dentro anche una dimensione biografica, dove viene appunto Vanna fiorentinissima ma d'ascendenza dolomitica, e quella roccia dolomitica forse diciamo che ha riverberato quella luce anche poi nell'opera, nell'esperienza, nella posizione del mondo. Bene, quell'esordio in Fata Track e poi i progetti di intercultura, ricordate, erano gli anni in cui emergevano quelle tematiche all'interno dell'orizzonte del nostro mondo, della vita delle persone, entravano nelle classi i bambini che arrivavano da altre culture. E Vanna, che era donna di scuola, donna di educazione, prima con quella tematica, poi con il contrasto alle mafie, quindi con Contromafia, ha collaborato con Fata Track, oltre che poi con le proprie narrative, i nuovi ottagoni, ne citavamo alcuni, e quell'esordio c'è poi tutta anche la dimensione di progettualità, di contenuti culturali da proporre alle bambine e alle bambini nelle classi. E allora, testimone di quel tempo, di quell'esperienza, è un'altra...
Però, ma solo ti sto facendo il video qui, tuo fratello.
Luisa o Grigia, ma conoscete, ci conosciamo tutti, è sempre da metterci tutti i gradi, ma soprattutto è... testimone di quel tempo, di quegli esordi nel mondo editoriale di Vanna. Allora vi chiedo di raccontarci quel tempo e quell'incontro.
Grazie mille, premetto che sono molto emozionata perché Vanna è un'amica carissima per me. E abbiamo avuto la fortuna di tenerci a battesimo vicendevolmente, nel senso che io facevo architettura, ma avevo sempre disegnato, però razionalmente, non si disegna per lavoro, quindi ero molto... Lei aveva sempre scritto ed era ispettrice scolastica e aveva smesso, aveva chiuso il cassettino del cuore questa cosa, e quindi io ero all'inizio in Fata Track, facevo un po' di tutto perché intanto mentre facevo l'università volevo un po' lavorare. E aveva iniziato mia madre a fare questi gruppi di lavoro bellissimi in cui c'erano varie persone che lavoravano sull'interculturalità, allora era una cosa molto nuova. E conobbi Vanna con un caffè, portai il caffè a questo gruppo e lei era molto bellissima, elegantissima, con questo tailleur, la carocchia bianca, grigia. E rimasi molto colpita, un'ispettrice scolastica, entrai e disse qualcosa di veramente rivoluzionario e buffo che fece ridere tutti, e disse guarda questa persona come... E era incredibile in questo, aveva questo guscio istituzionale ben piantato, l'istituzione, la politica, pensate come cosa profonda, come cosa preziosa, no? Che oggi veramente vorrei averla qui perché ne parlasse, no? E questa rivoluzione interiore che poi lei metteva in atto nel fare le cose. Quindi come ispettrice scolastica lei si occupava di inserire bambini stranieri nelle classi. Ora a Firenze ci sono classi con 12 etnie, ma allora era abbastanza complessa come cosa, come mediatori culturali. E quindi ci incontrammo in questi gruppi, io cominciai a partecipare come grafica lì e lei cominciò a scrivere dei piccoli testi che accompagnavano queste pubblicazioni. E noi, tutti noi del gruppo, rimanevamo veramente esterrefatti da questa capacità letteraria. Ma e allora venne fuori che lei, appunto, da ragazza scriveva, l'avevano molto incoraggiata, ma lei... poi aveva smesso e quindi aveva fatto la direttrice, aveva fatto appunto l'ispettrice scolastica e cominciò così a scrivere sempre di più, come una specie di droga, e come io ripresi in mano i miei colori. Quindi ci siamo tenute a battesimo veramente e sostenute l'un l'altra, lei era una mia fan e io una sua fan. E sempre con la grande attenzione di non esagerare. Lei avrebbe voluto che illustrassi tutti i suoi libri e dicevo, ma non sono adatta, io ero un art director, erano molto descrittivi, io sono molto, come posso dire, libera nell'illustrare, e quindi era molto divertente. Tutte le volte io sceglievo un illustratore per lei, lei diceva: bello, però te me l'avresti fatto in un altro modo. Ecco, e quindi in questo fare umanamente così ricco, io la voglio ricordare oggi come persona molto presente tra noi, e con le sue figlie, di cui è sempre stata molto fiera, e tutti noi, perché lei aveva questa fierezza del lavoro serio che comprendeva un po', credo, tutte le persone che oggi sono qui. Quindi vi ringrazio tanto tanto di avermi chiamata, e scusate se sono un po' emozionata, ma è naturale.
Grazie, grazie Arianna. Salutiamo Pino Boero, ciao Pino, grazie. E parlavamo prima di, cioè, accennava Arianna a questa riscoperta del desiderio della scrittura e di questa dimensione di droga, di crescita del desiderio e delle applicazioni della scrittura. E appunto ricordiamo poi Ivanna, oltre ovviamente noi la conosciamo per la parte di scritture che interessano il nostro mondo, ma si è sperimentata con altre scritture, dalla saggistica aiutando il marito ad esempio nel racconto di queste collezioni filateliche, ma anche appunto nella narrativa per adulti. Ricordo appunto che questa sua diciamo dedizione anche alle storie con l'elemento di indagine e di mistero la portarono poi a essere selezionata in un'occasione a Esperienze in giallo a Fossano con concorso di scrittura, e quindi abbiamo delle scritture, diciamo, da trovare e da disseminare in vari ambiti. E se abbiamo visto la parte, diciamo, la dimensione dell'incontro, dell'arrivo della Vanna scrittrice, della Vanna che si fa scrittrice, negli ultimi anni abbiamo detto che le prime pubblicazioni, poi la troviamo in altri cataloghi, nel catalogo di Einaudi Ragazzi, con Le Sirene, con quelle biografie femminili che vi dicevo, dei libri per Manni, di nuovo un editore di progetto, ma dal 2012, se non erro, insomma dai primi anni del 10 di questo millennio, è diventata un'autrice lapis, la più parte delle sue narrazioni, sia con interventi in diverse collane, in diversi tipi di narrazioni, l'abbiamo incontrata, prevalentemente conosciuta attraverso le pubblicazioni arrivate dal catalogo Lapis, che la troviamo ancora oggi in quel catalogo. E allora chiedo a Sara Marconi. Sara Marconi, oltre a essere autrice, è dietro anche a molti testi di lavoro, diciamo, redazionale, di editing profondo, di dialogo profondo con le autrici e con gli autori della casa editrice Lapis, proprio in quel dialogo bello e raro, perché non sempre è così, che può avvenire tra chi scrive, chi ha l'idea narrativa, chi scrive la storia, e poi la possibilità di dialogare in maniera profonda per eventualmente rilavorare, meglio puntualizzare, avere una prima lettrice, in questo caso un primo lettore che ci accompagna nella scrittura. E Sara Marconi ha conosciuto Vanna proprio in questo modo. Allora chiedo a lei di raccontarci quella dimensione lì dello stare insieme su un testo.
Sì, allora io ho fatto diversi libri con Vanna, ho fatto anche, che è stato strano, alcuni libri di Vanna quando Vanna non poteva più lavorarci, diciamo, quindi ho lavorato su diversi testi, ma il nostro rapporto è partito, diciamo, col piede sbagliato, meglio, sarebbe partito col piede sbagliato se lei non fosse stata una persona molto diversa dalla maggior parte, mi viene da dire, di noi, di sicuro di me, perché la cosa è andata così, che una decina abbondante di anni fa l'editrice Lapis Rosaria, che è qua, mi manda un testo di Vanna che doveva essere pubblicato molto rapidamente, cioè era in scadenza, però c'era qualcosa che non tornava. Io scrivo, analizzo questa cosa, scrivo una mail in cui dico che secondo me ci sono tante cose che non vanno e che è peccato non avere tempo, perché sarebbe stato, perché è un libro, ecco, questo è importante dirlo, che era questo libro Non piangere, non ridere, non giocare, che era su un tema secondo me importantissimo. Quindi io mi sono innamorata di questo libro e al tempo stesso avrei voluto avere il tempo per farlo fiorire al massimo. E se non fosse che poi mi sono resa conto di cosa avevo fatto, cioè avevo scritto a un'autrice che aveva pubblicato molto più di me, anche di maturità anagrafica, che c'era un sacco di cose da aggiustare. Cioè io penso che se io fossi stata al posto di Vanna mi sarei molto indisposta. Allora, siccome abbiamo pochi minuti, ho pensato di leggervi la risposta di Vanna a questa mio proprio mancanza di tutto, cioè ero partita proprio malissimo. E non ve la leggo tutta, è una mail che parte, è una mail che è rivolto a me e Rosaria, ce l'hai anche tu Rosaria, e che io ogni tanto mi rileggo, ecco, perché quello che voglio dire è che io da questa mail, cioè per me questo è stato un tassello della mia formazione, non tanto come editor, anche perché mi sono fatta furba da quel momento, ma soprattutto come autrice, cioè per me questa è stata una pagina, quindi io le sono molto grata. Poi se riesco racconto anche un'altra cosa, ma questo mi sembra che sentire la sua voce sia più importante. Allora lei inizia questa mail dicendo: care, non nego che la vostra mail mi abbia un po' terrorizzata all'inizio, no? Perché lei aveva questo libro in uscita dopo pochissimo, eccetera. Anzi, dice, mi ha un po' scombussolato, che okay, secondo me, eccetera. E, dopodiché dice, cara Sara, non ci eravamo mai viste né conosciute prima, sono d'accordo con quello che dici, le ho lette, sono molto d'accordo, anzi questa cosa qui, cioè si mette proprio con questa pazza che le scrive dal nulla, gamba tesa, eccetera. E poi chiude così. Per parte mia sono disponibile a lavorare anche la notte, purché il libro possa uscire, perché penso che questo sia davvero il momento per proporre una riflessione sui problemi dell'accoglienza e dell'emigrazione visti da un'angolatura inedita. Per chi non conoscesse il libro, questo è un libro in cui l'immigrata è un'italiana in Svizzera, quindi questo ed è una storia molto recente, questo capovolgimento dell'immigrata clandestina, perché c'è una bambina che è clandestina in Svizzera, perché esatto, deve stare nascosta in una soffitta, questo capovolgimento anche a me aveva colpito molto. Però lei dice, parla di questa urgenza del tema, che secondo me è proprio tutto Vanna, no? È la cifra di Vanna, e quindi che è disposta a lavorare anche la notte. Nello stesso tempo vorrei che il libro fosse perfetto, ovviamente nella misura in cui io posso scrivere un libro perfetto. Per me questa è il ritratto di Vanna, proprio in ognuno dei suoi aspetti, la sua disponibilità a lavorare, la sua disponibilità per puntare alla perfezione nella umiltà, non so se è la parola giusta, però di non tirarsela, ecco, diciamo, per essere più espliciti, mai, no? Pur avendo pubblicato tantissimo. E così è nato il nostro rapporto. Naturalmente io poi mi sono coperta il capo di cenere, però la verità è che da questo momento appunto abbiamo, lei mi ha perdonato evidentemente, abbiamo lavorato insieme molte volte. L'altra cosa che volevo raccontare, e abbiamo fatto tanti libri per Lapis, l'altra cosa che volevo raccontarvi, se ho ancora un minuto, è una cosa a cui è già stato accennato poco fa. Dopo poco da questa storia truce che vi ho raccontato, dopo un anno avevamo già lavorato su altri due libri, Vanna mi ha raccontato di questo libro Matrioska che citava prima Pino. Questo libro Matrioska è un libro che vi invito a comprare, è stato pubblicato in autonomia dalle figlie, quindi lo trovate su BS, è un'autopubblicazione. So che alcune di voi l'hanno letto perché conosco alcune facce, diciamo. È un libro che la tormentava. Io credo che chiunque di noi, e nel pubblico sono in tanti, scrive, capisce che cosa vuol dire quando c'è una storia che ti tormenta, cioè che continua a tornare, di cui lei però non riusciva a trovare evidentemente una forma che la convincesse. Una storia che secondo me prendeva alcuni dei suoi temi, ma in realtà anche molto diversa dalle cose che lei aveva scritto fino a quel momento, anche, mi verrebbe da dire, più violenta, nel senso che proprio la parola violenza non è una parola che io avvicinerei in alcun modo a Vanna. Questa è una storia che ha alcuni aspetti di violenza, no? Cioè, appunto, accennava prima Pino alla storia di una ragazza a cui vengono fatte tante violenze, della storia dell'incontro con una serie di uomini manipolatori, pesantemente manipolatori anche del corpo, e poi dell'emancipazione di questa ragazza. Quindi ci sono temi che sono suoi, ma con una, appunto, con una violenza che non era sua. E lei era tormentatissima da questa storia, e da allora, quindi da dopo poco che ci siamo conosciute, a sempre, alla fine, noi abbiamo lavorato a questo testo, nel senso che ci lavorava lei ovviamente, però mi rimandava le nuove versioni, le discutevamo, abbiamo fatto ore e ore di discussione. Ovviamente questo non era un lavoro per me in alcun modo retribuito, era diventato una passione comune, no? Questo testo che la abitava. Nel frattempo lei continuava a scrivere altri testi e a farli uscire, ma questa storia qui la abitava. E anche questo è una cosa che mi ha molto colpito, cioè la capacità di fare il parallelo dei testi molto bene, come era lei, con appunto questa puntare alla perfezione, come lei stessa diceva, e però non spegnere quella storia che le spingeva dentro, no? Quindi tenere aperte le due cose. Questa e le altre sono state per me grandi insegnamenti, per cui veramente la ringrazio, e penso che mi manca e ci manca a tutte, a tutti, anche se io la sento molto vicina, cioè io spesso, come dire...
Grazie Sara, e stavamo anche intorno al libro che raccontavi, che mette in scena, appunto, riesce a ribaltare in un tempo in cui l'immigrazione, diciamo, aveva già ampiamente attraversato il nostro orizzonte ed era stata già ampiamente trattata all'interno anche della letteratura per ragazzi, con questa storia, con una storia che riesce a tenere dentro il coinvolgimento sull'attualità di un tema, quello dell'accoglienza, del sentirsi non accolto in questo senso, riuscendo a ribaltare perfettamente il punto di vista, cioè proponendo non la storia con i rischi anche di esotismo possibile di qualcuno che arriva da lontano, ma invece in modo concretissimo, riportando l'esperienza a un tempo assai vicino, qualche decade precedente, quando gli italiani erano migranti in altre parti d'Europa, in questo caso in Svizzera, e dove le politiche migratorie erano altamente regolamentate, per cui questa bimba che vive senza ancora avere la possibilità di essere accolta deve vivere appunto nascosta in tempi di non accesso alla socialità e alla scolarità, in una società, appunto, nella civilissima Svizzera negli anni 60, quindi offrendo alle bambine e ai bambini lettori un punto di vista immediatamente vicino, comprensibile ancora di più. Quella tensione, quell'urgenza, quel bisogno di affrontare anche un tema è quello che è quello che caratterizza il lavoro di molte autrici e di molti autori. E Bruno Tognolini, ad esempio, con Vanna ha condiviso, così come con altri di noi, tutta una serie di campagne, di occasioni proprio. Noi si fa cultura per l'infanzia, si sta parlando dell'infanzia, ma ci sono dei momenti in cui le narrazioni non bastano, bisogna dire qualcosa di ulteriormente chiaro rispetto al tempo che si vive, alla società, alla politica. E Vanna in questo era quella forse tra di noi che prendeva sempre
l'abbrivio, nel senso che con le mail, con gli appelli ci ricordava, sì, stiamo raccontando delle storie che parlano di un tempo, siamo in un tempo però che ad esempio quel tema dell'accoglienza nella fattispecie, ricordo, insomma, erano tempi in cui, lo posso dire, sì, Salvini era ministro, anche ora forse, però Salvini è ministro, erano tempi in cui Maroni era ministro e c'era questa idea delle impronte digitali, c'era, diciamo, di nuovo anche per i minori l'idea di una politica migratoria che non fosse di accoglienza, che non fosse quella del... Ne ragionavamo l'altra sera in un incontro di IBI in relazione al progetto Libri senza parole, destinazione Lampedusa, l'idea che le bambine e i bambini dovrebbero avere nessuna e tutte le cittadinanze nei loro percorsi migratori. 5 minuti, aiuto, va bene. Allora bando ai preamboli. Allora a Bruno Tognolini chiedo appunto una riflessione anche proprio intorno a questa idea dell'autrice, dell'autore engagé e di quella relazione intorno a questi temi.
Rimangono 5 minuti, quindi sarò costretto a parlare per frasi di castiche, per slogan. La prima è questa: è benedizione, benedizione. L'autore deve benedire il mondo per i bambini. Deve dirlo bene, deve dire il bene, quindi impegno sociale, impegno civile, eccetera, non serve a niente se non lo dici bene. Il bene bisogna dirlo bene. Questa è la mia predica in tutti i giri che faccio con gli insegnanti per le filastrocche nelle scuole. Spero che bruci ogni razzismo contro il fuoco dell'altruismo, spero in un mondo di ideali dove gli uomini sono tutti uguali. È detto male il bene, è detto male e fa male, prima di tutto alle rime, alla poesia, e poi a quel bene che cerca di sostenere, fa l'effetto contrario, lo fa diventare grigio, brutto, loffio e noioso, come i versi con cui è scritto. Quindi anche l'accoglienza, l'integrazione diventa una cosa grigia, noiosa, brutta se non è detta bene. La benedizione, il nostro compito, dire bene il mondo ai bambini e dire bene bene. Secondo slogan: sono un anziano anch'io, quindi divido il mondo in tipi, tipizzazione, topizzazione, tipi di topi, tipi di tappi. I libri si dividono in due, libri vetro e libri specchio. Io scrivo libri vetro, altri scrivono libri specchio. I libri specchio sono quelli che ti riflettono la tua vita così com'è e ti raccontano di come tu sei nei tuoi giorni, quindi la scuola, la classe, i genitori separati, le tossicodipendenze, eccetera, il mondo così com'è. Specchio. I libri vetro sono quelli che guardi attraverso e vedi le stelle e l'universo. Non è detto che gli uni siano migliori e gli altri peggiori. Ci sono libri vetro che sono noiosissimi e libri specchio che sono bruttissimi. Io e Vanna Cercenà siamo di due diversi tipi. Io scrivo specialmente quando narro, i miei scarsissimi esempi di narrazione, ne ho 4 solo romanzi in 25 anni, sono libri vetro, raccontano tutto il mondo che c'è al di là, non ho mai raccontato di qui e di ora. Vanna sì, e di oro. Quindi siamo diversi, ma attenzione, appunto, ci sono libri vetro stupendi, eccetera eccetera eccetera. Terzo slogan, caspita, mi ero accorto già tantissimi anni fa facendo teatro che c'erano autori che parlano dell'universo e stanno parlando delle loro ciabatte. Autori che parlano delle loro ciabatte e stanno parlando dell'universo. Anche questo rientra nei libri vetro e libri specchio in qualche modo. Ce ne sono poi altri due tipi appendice. Autori che parlano delle loro ciabatte e stanno parlando delle loro ciabatte.
autori che parlano dell'universo stanno parlando dell'universo, ma i primi due sono più interessanti. E uno riesce a sentirli e distinguerli. Io sto parlando di cosine della mia vita e della vita di tutti, di appuntamenti, di colazioni, di classi, di compagne privilegiate e antipatiche. E in realtà sto parlando dell'universo intero. Altri invece, io sto parlando dell'antirazzismo, delle cose, e stanno parlando delle loro ciabattine, che sono un fatto che anche loro vogliono scrivere ed essere riconosciuti. Come si fa a... No, l'ultima cosa, veterante, cioè, sentite questa frase. Ho visto cose che voi umani, la mia antica formazione, non leggevo libri per bambini, non li ho letti quasi mai. Perché spesso, leggendo o scrivendo, avevo esperito la verità. Grazie, ti prego. Perché spesso, leggendo o scrivendo, avevo esperito la verità del narrare. Evidenziatore giallo, la verità del narrare. Come una luminosità nella quale una frase ne produceva pacatamente un'altra. Evidenziatore, una frase ne produce pacatamente un'altra. Chiunque sia un lettore ha fatto questa esperienza qua. E il vero, la conoscenza che precede, anche qui avremo da fare un approfondimento, ma non c'è il tempo. Il vero, la conoscenza che precede, dietro le spalle, lo si poteva cogliere solo nei passaggi delle frasi. Evidenziatore, il vero si può cogliere solo nei passaggi delle frasi. E infine, stupendo, come qualcosa di mite, come qualcosa di mite. Uno legge una prosa che è piana, semplice, onesta, non cerca di stupire, di sorprendere, di spaventare il lettore, e sente questo flusso in cui una frase ne produce pacatamente un'altra, sente questa verità alle spalle che viene da lontano, ed è come qualcosa di mite. La mitezza della scrittura di Vanna, qua arrivo, secondo me, io mi sono andato a rileggere l'Incipit di Matrioska, pum, 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 queste frasi che sono fatte di mitezza, di una profondissima verità che precede. Questo è dire bene il bene.
Grazie, grazie a tutti e a tutti.
Grazie, scusate, ma sono persone ai 45 e ci dobbiamo sedere. Un ricordo di Vanna mentre loro si allontanano, era una fiera, un ricordo culinario, una torta di carciofi nella casa bellissima di Montenuto. Io entro in fiera, la chiamo e dico: Vanna, ci fanno fare la rosa Luxemburg?